Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2019 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci qua. Buonasera a tutti quanti, sempre un piacere. Quindi, ben trovati. Eccoci qua. Allora, è sempre un grande piacere per me fare queste call, vi dico la sincera verità, perché comunque è un modo per sentirci, per dibattere e trarre sempre grandi ispirazioni, a patto che chiaramente si abbia il coraggio di ascoltare. Prima di iniziare, vorrei fare un grande augurio al mio stimato imperatore nipponico, Naruhito, che qualche giorno fa è salito al trono e, come voi sapete, è l'ultimo impero dell'umanità. Mi affascina sempre questo. Per sua, questa nuova era ha scelto l'espressione l'era dell'armonia e della speranza. Credo che possa essere un grande augurio per ognuno di noi, per ritrovare in parte, secondo me, quella speranza, quell'armonia che negli ultimi tempi si è affievolita e ci acutizza in qualche maniera il nostro animo, appesantendo un po' il mal dell'anima. Quindi auguri al nostro stimato imperatore. Allora, siamo tutti qui, siamo sempre noi, manca Luca Lisandroni, che in questi giorni ci siamo sentiti oggi nella bellissima Mosca, e domani si trasferisce nella strabella San Pietroburgo. Come procediamo? Io vi vorrei leggere i dati del primo trimestre, poi vorrei darvi una grande visibilità sul 2019. Ok, seduto, grazie. Poi vorrei parlarvi del bambino, che è una cosa che ci sta molto affascinando, e poi commentare l'e-commerce Cina-Russia. E per ultimo, ma lasciamo un tema importantissimo, commentare con voi il mercato cinese, per noi importantissimo sotto ogni forma di cultura. Allora, vi leggo i dati. Ricavi netti a 160,4 milioni di euro, più 8,1 a cambi correnti, più 7,1 a cambi costanti, rispetto ai 148,3 milioni di euro del 2018. Aumento delle vendite nei mercati internazionali più 9, nel mercato italiano 4,2%, siamo sempre particolarmente contenti del nostro mercato. Europa 8,7 più, Nord America 9,2, Greater China 12,7 e resto del mondo 6,4. Crescite in tutti i canali distributivi. Retail 8,5, monomarca wholesale normalizzato 6,4. Multimarca wholesale 9,8. Così ho cercato di commentare questi dati e anche l'anno a venire. Non possiamo che essere molto, molto soddisfatti del principio d'anno della nostra azienda, che ha proseguito in un lineare, solido e ponderato percorso di crescita in tutti i canali e mercati nei quali siamo presenti. Questo è quanto emerge anche dai molto buoni sell-out di questa collezione primavera-estate. Sempre sostenendo una crescita costante ed equilibrata, ci stiamo affacciando a questo nuovo progetto bambino con entusiasmo, rispetto e giusta misura. In considerazione dell'ottima raccolta ordini, questo ve l'avevamo già detto, autunno-inverno 2019, sempre cercando di lavorare in serenità e in armonia, immaginiamo di raggiungere i sani obiettivi di crescita dell'8% per quest'anno a venire. Iniziamo dal 2019. Intanto, diciamo, tutto sta scorrendo molto bene. Onestamente, ci sembra equilibrato anche questo clima primaverile, perché forse vi ricordate una volta spesso si parlava di primavera estate, no? Quindi questo clima è amabile per la terra, è amabile per il lavoro. Come voi sapete, abbiamo in casa gli ordini dell'autunno-inverno, che erano andati molto molto bene, quindi tutto scorre come da progetto, quindi siamo particolarmente contenti di come va l'anno e come dovrebbe andare il fine anno. Le vendite sono di qualità giusta, quindi ci attendiamo i giusti profitti e la giusta crescita per quest'anno. Durante gli ultimi tre roadshow che abbiamo fatto, speriamo di avervi ben trasmesso il nostro progetto a 10 anni, che vi riepilogo così: crescita dell'8% all'anno, che significa raddoppio nel giro di 10 anni, speriamo che Dio ci aiuti, i giusti profitti, i giusti dividendi, che pensiamo immaginare di stabilizzarsi intorno al 50%, i giusti e importanti investimenti per essere costantemente contemporanei, ne parlavamo anche oggi, no? Di questa, chiamiamola, necessità, specialmente in rete, che tutto sia abbastanza contemporaneo. Il mio ruolo, il ruolo di Luca e di Riccardo, e quindi ripeto, da aprile 2020, piccola parentesi, abbiamo avuto qualche giorno fa l'assemblea che è andata davvero bene, siamo particolarmente contenti, quindi in occasione dell'assemblea del 2020, le nuove cariche, io vorrei restare presidente operativo e direttore creativo, quindi una sorta di custode del brand per gli anni a venire. Questa è una cosa sempre che mi ha affascinato. Luca e Riccardo saranno il CEO, Luca in Milano, perché chiaramente sapete che tutto il business si svolge in Milano, e Riccardo in Solomeo, dove abbiamo l'unica sede produttiva di tutto. La cosa importante che vi volevo trasmettere è che in questo periodo stiamo gestendo l'impresa come, diciamo, come se fossimo già l'anno prossimo. Stiamo facendo una sorta di rodaggio. Come voi sapete, io provengo dalla cultura del prodotto, sono innamorato del prodotto, l'80% del mio tempo è dedicato al prodotto, e voi sapete che io penso che il grande tema di ogni impresa è la modernità del prodotto. Guardate, so che a volte vi annoio, ma se mi dite che cosa mi preoccupa ogni giorno, la modernità del prodotto. Il prodotto necessita di menti fresche, aperte, desiderose, contemporanee, direi quasi geniali, no? E quindi, come sempre, sta a noi il compito di essere in qualche maniera gli organizzatori del genio, no? Adesso, due parole sul bambino. Con entusiasmo, le collezioni sono pressoché pronte, la primavera estate uscirà in giugno. Ci soddisfa, devo dire, moltissimo, guardate, moltissimo la donna, ma ancora di più il maschietto. Adesso non voglio annoiarvi nei particolari, ma come voi sapete il maschietto è un po' più difficile, perché quando il bambino, intanto è un bambino da 4 a 12 anni, quando il bambino, se voi lo vestite in un modo sportivo è abbastanza facile, quando lo vestite in un modo leggermente meglio vestito per andare alla comunione, alla cresima dell'amico, è un po' più difficile. E se non si curano ci diventa quasi un ometto. Quindi alla fine queste collezioni ci pare che stiano divenendo una sorta di mini-mi, no? Però le foto fatte vedere gli ultimi 3 o 4 giorni ai 25 multibrand al mondo più importanti sono davvero molto molto particolarmente rassicuranti. Grande tema dell'e-commerce. Siamo molto soddisfatti del grande percorso fatto. Voi sapete che se vi collegate con noi abbiamo un sito, diciamo, dove tu puoi vedere chi siamo, istituzionale, chiamiamolo così. E il sito e-commerce. Tra qualche giorno usciremo in Russia e in Cina, per chiaramente essere presenti in quei mercati con più facilità, e avremo il magazzino in Shanghai e il magazzino in Mosca, più i nostri DOS all'altezza di poter porre e rapidamente fare le consegne. Quindi ci piace molto questa idea. È chiaro che tutto è come se fosse Solomeo, packaging e gestione quotidiana. Adesso veniamo al grande tema importantissimo della Cina. Dice, perché è importantissimo? Ma guardate, è un tema che ci piace molto, ci impegna moltissimo, è un impegno forse superiore alla quantità di fatturato, ma glielo vogliamo dedicare a tutto tondo. E credo che sia fondamentale questo impegno per la salvaguardia del brand per i prossimi decenni a venire. L'anno scorso, discutendo di questo progetto, l'abbiamo chiamato Impero Celeste, in onore di questo, almeno per me, di questa antichissima millenaria cultura di questo meraviglioso impero, no? Attualmente noi, diciamo, tutti i nostri stimati cinesi comprano da noi circa il 15-16% totale del nostro prodotto. 8% è un fatturato diretto, 7, 8, 9 punti è un fatturato dei nostri stimati cinesi un po' in giro per il mondo. Come vorremmo crescere in questo mercato per proteggere il brand? Ci piacerebbe molto se, diciamo, fra un 3 anni questo 15-16 arrivasse al 20, significa che ci dovrebbe essere una crescita nostra proporzionale e una crescita di coloro che vanno in giro per il mondo. Che cosa, perché vorremmo che si attestasse intorno al 20? Perché io vorrei che fosse molto equilibrata tra America, Europa, il resto del mondo e Cina. Mi piace sempre l'idea che un mercato non diventi troppo importante per un'impresa, potrebbe anche, consentitemi il termine, determinare il gusto quando costruisci la collezione. Se sei troppo forte in un mercato, rischi che quella collezione ti venga in qualche maniera deformata dal mercato. Però ecco, ci piacerebbe molto. Se mi dite a lungo, fra 5-10 anni, mi piacerebbe che fra 10 anni il 27-28% fossero dei amici stimati cinesi, tra la Cina e loro che comprano nel mondo, fossero 27-28% gli americani, l'Europa e il resto del mondo, considerato che ancora siamo in 64 paesi, quindi speriamo che Dio ci aiuti per andare in 100 paesi. Che cosa abbiamo adesso in Cina? Scusate se vi dedico un po' di tempo a questo mercato, ma mi piace molto confrontarvi con voi. Abbiamo due canali, abbiamo i multibrand che rappresentano il 25% del fatturato e abbiamo i monobrand che rappresentano il 75%. Voi sapete meglio di me che sono un popolo molto connesso, quindi è sempre difficile proteggere il brand. Spesso sono i stessi clienti che ci chiedono di rimanere esclusivi. Sarà per gli anni a venire sempre un mercato importantissimo per tutti, questo non ho dubbi, per il prossimo secolo. Considerate che nell'ultimo anno abbiamo aperto un solo negozio al China Wall di Pechino. Ecco, questa è un po' la nostra strategia, pochissime aperture, curarli molto, che siano moderni, contemporanei, per l'amor di Dio, ecco. Altra cosa importante, nella struttura cinese abbiamo, che con sede in Shanghai, più tutti i negozi per la Cina, abbiamo collaboratori praticamente direi 99% cinesi. E questo ci piace moltissimo. Perché ci piace molto? È più facile comprendere la loro cultura, vengono da noi mediamente il doppio delle volte che invitiamo qui persone dal resto del mondo, per capire noi loro e loro noi. Così riusciamo in qualche maniera ad integrarci meglio. Chiedo sempre a tutti di essere aperti, di saper ascoltare, di far conoscere i nostri modi di vivere, e abbiamo stabilito che i viaggi in queste terre sono molto più frequenti che nel resto del mondo, appunto per conoscere questo modo di vivere di questo mercato importantissimo. Vedete, sono contento che proprio durante le feste di Pasqua le due figlie con i loro mariti, tra cui Riccardo, hanno deciso di farci un viaggetto prima in Cina e poi in Mongolia per conoscere i nostri stimati produttori di cashmere, quindi significa acculturarsi, sono rimasti affascinati dal viaggio nell'Inner Mongolia, mi piace molto questa idea di confrontarci, vorremmo alla fine di tutto provare a governare lo sviluppo in questo immenso mercato, proteggendo l'identità del brand. Guardate, e qui lo dico, ripeto anche a voi che siete qui, non solo, questa è la vera scommessa per i prossimi 10 anni a venire. Adesso per concludere vi faccio perdere 2 minuti, ma li trovo meravigliosi. Ieri sera abbiamo avuto ospiti al paesino 6 giovani monaci buddisti, tutti diciamo particolarmente piacevoli, 6 ragazzi provenienti, considerate, da 6 nazioni, America, Corea, Svizzera, Italia, affascinante. E su tutto il momento più affascinante è stato quando, prima di mangiare, uno di loro ha fatto delle piccolissime ma bellissime riflessioni sulla vita, prima di iniziare a mangiare. Intanto abbiamo mangiato 15 minuti in silenzio, e mangiare in silenzio è sempre una cosa abbastanza affascinante per noi che non siamo abituati, no? Che cosa ci ha detto prima di mangiare? Mangiamo con moderazione, dobbiamo avere cura, l'ho scritto, per non consumare la terra, rispettare il creato in tutto. Vi dico la sincera verità, scherzando, ma non tanto, stamattina ne ho 700 grammi meno, cioè alla fine, come dicono anche i miei amici benedettini, se si mangia poco è l'unico modo per dimagrire. È stata una serata bellissima, li avevo conosciuti da Salesforce, no? Dal mio amico Mark Benioff, avevamo parlato a lungo, questi ragazzi vanno nell'impresa di Salesforce a discutere di umanità e abbiamo stabilito che in certi momenti verranno anche da noi. Hanno visitato il borgo, la fabbrica, abbiamo discusso di molte cose, dai luoghi di lavoro, la spiritualità, la terra, no? Quindi direi una serata affascinante per alcuni nostri paesani che erano lì, per noi stessi. Seriamente vi posso dire che ci siamo arricchiti della loro cultura monastica, l'abbiamo messa a confronto con i benedettini e i francescani e questo mi piace molto. Mi piace questa idea di essere aperti al mondo. Quindi, concludendo, ci piacerebbe trasmettervi questa atmosfera in cui lavoriamo, consapevoli di dover innovare questo ogni giorno. Ma secondo me se lavoriamo con concentrazione, con rispetto, che con dignità e le giuste ore, questo possiamo in qualche maniera ottenerlo. Lavorando per quel grande progetto che voi conoscete per un verso a 10 anni, ma in realtà vorrebbe essere sempre un progetto secolare per la nostra umanità. Grazie, immensamente grazie, quindi apriamo tutte le vostre belle discussioni, grazie.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di Jefferies. Prego.
Pronto, buonasera Brunello.
Buonasera Flavio, buonasera.
Un filo più di dettaglio sull'e-commerce al quale hai fatto cenno, hai parlato sia di Cina che di Russia.
Con piacere.
Quindi la vostra presenza diretta e che tipo di risorse, che prospettive ci sono? Secondo te, in mercati abbastanza complicati?
Allora, grazie, no, grazie a te. La domanda è interessantissima perché ci abbiamo lavorato praticamente 2 anni, no? Allora, nel nostro e-commerce diretto qui a Solomeo, il terzo mercato che si collega con noi chiaramente è la Russia, ma noi non possiamo spedire da qui per una serie di motivi che sono dogane varie. Quindi siamo riusciti quindi tra una quindicina di giorni, forse anche prima, noi opereremo direttamente in Russia avendo un magazzino a Mosca e facendo altresì andando a prelevare i capi dai nostri DOS in Mosca, dando loro un servizio di packaging pari pari e di servizio quello che ti diamo a Solomeo. La stessa identica cosa siamo riusciti a costruire in Cina, avendo sede in Shanghai, avendo il nostro magazzino e i nostri 16 negozi su cui poter attingere. Qual è diciamo, è poterti dare un servizio, poterti dire guarda, vai a accorciare le maniche dal cliente, dal sarto a Shanghai o a Pechino, pari pari di quello che succede attualmente nel nostro e-commerce, del quale Flavio noi siamo particolarmente contenti. Particolarmente contenti perché ti connetti con noi, non abbiamo avuto di 2 anni, perché ormai sono 2 anni, un cliente che ci ha detto che magari il cappotto che stavamo attaccando i bottoni non lo voleva perché poteva partire il giorno dopo. Questa è stata qualcosa di molto molto affascinante, perché se tu dici a qualcuno che il cappotto che costa 6.000 dollari, però domani attacchiamo i bottoni, mettiamo il tuo nome, te lo mandiamo, ci sembra un bel servizio, quindi siamo particolarmente contenti. Il futuro, Flavio, non lo so, so solo che sarà importante, ma noi abbiamo cercato di creare delle strutture sia qui a Solomeo, che in Shanghai, che in Mosca, che se anche aumentasse nel giro di 3 anni, dico il 300%, si tratta di mettere qualche persona in più a chiudere i pacchi o a rispondere al telefono. Ecco, quindi siamo aperti a un mondo nuovo nel quale crediamo in una misura X, perché la vendita dentro al negozio, consigliata da qualcuno, lo vuoi poi vedere specialmente, io penso anche nei multibrand, è sempre particolarmente affascinante. Ultima cosa dico che quando tu compri nell'e-commerce un prodotto che non ha logo, magari costoso, ti piacerebbe quasi far sapere a qualcuno che l'hai comprato, hai speso 10.000 dollari e sicuramente la negoziante di Mantova fa sapere che per puro caso Brunello è passato a Mantova e si è comprato un cappotto da 7.000 dollari. Questa seguiva, era 30 anni fa così, quando il mio amico andava a comprare dai miei stimatissimi Hermès Chanel, pensate, forse ve l'ho detto, non in Italia ma a Parigi, perché faceva più chic avere la borsa di Parigi. Spero di essere stato chiaro, Flavio.
No, chiarissimo, e tanto per capirci, i 16 negozi ai quali fai accenno sono in mainland China, giusto?
Bravissimo, bravissimo, dal quale possiamo prendere ciò che è disponibile, chiamiamolo così. E così tutto il tema delle spedizioni e delle dogane anche in Russia è risolto.
Sì, e aggiungo anche gli aspetti tecnologici, quindi l'utilizzo delle forme di pagamento, l'utilizzo dei social media che permettono di accedere al sito, è tutto facilitato avendo il logo con tecnologia in loco.
Chiaro. Ciao Moreno. Ok,
Ciao.
grazie, grazie.
Grazie a voi, grazie, grazie.
La prossima domanda è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti.
Eccoci, eccoci qui,
Buonasera.
eccoci.
Solo una rapida domanda che partiva dal riferimento nel comunicato stampa al progetto Sartoria di Solomeo, dove si parla, insomma, di un feedback positivo, primi
No,
risultati.
molto, molto, molto,
Esatto,
molto, molto
se
positivo.
potevamo condividere magari,
Sì,
diciamo, a che cosa faceva riferimento. Grazie.
Ma sai, Paola, grazie, la domanda è bella perché penso quello che vi dicevo spesso, che secondo me l'abito da uomo, si tende a dire che è in difficoltà, io seguito a pensare che è in difficoltà il modo come lo presentiamo, perché chiunque ha bisogno di un abito che lo renda contemporaneo, ne abbiamo già detto mille volte, tu il sabato ti vesti in jeans un po' sportivo e il lunedì l'abito non ti aiuta a essere un po' più giovane, no? Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sì che i sarti fossero dei ragazzi giovani, che non solo ti vendono un abito su misura, ma ti consigliano che cosa no comprare quest'anno, ti consigliano anche, diciamo, la lunghezza del pantalone, si ricordano che l'anno scorso avevi comprato un gessato, quindi quest'anno sarebbe meglio comprare il velluto. E più abbiamo messo il su misura non solo negli abiti cosiddetti basici da lavoro, ma anche negli abiti sportivi in una certa maniera, no? Che si porta un attore, che ci portiamo noi stessi, perché culturalmente veniamo da quella provenienza lì. Quindi l'idea era dire, tant'è vero che non lo chiamiamo abito su misura, vi chiamiamo Sartoria di Solomeo, perché questo su misura per natura non è proprio, Paola, molto contemporaneo, no? Difficile che un ragazzo a 30 anni si compra un abito su misura, gli piacerebbe, se tu glielo consigli, di velluto di stagione, un Shetland bellissimo, un cashmere bellissimo. Quindi è un po', consentimi Paola, rinnovare questa idea un po' antica del su misura. Quindi non so se sono stato chiaro. Sì.
Sì, era giusto, potevamo aggiungere qualche dettaglio del tipo quanti negozi sono stati coinvolti ad oggi in questo progetto.
Sì, sono stati coinvolti una cinquantina di negozi. Quello che un po' ci piace è che è la giovane età di coloro che si fanno gli abiti su misura. Che un trentenne, un 35enne non si fa l'abito su misura perché è fuori taglia, consentimi la terminologia. Si fa l'abito su misura perché è chic farselo per se stesso, no? E quindi questa è, ecco perché quando ti dico siamo molto 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 contenti, abbiamo dato questi aggettivi importanti, perché c'è proprio una sorta di rinnovamento. Abbiamo messo gli abiti nei negozi messi in un modo diverso. Quando tu entri, l'abito non ti deve fare un po' classico, perché questo è il vero grande problema dell'abito da uomo. E poi, in ultimo, se tu ti compri un abito che costa $5,000, per incassare, come dicono i negozianti multibrand, $5,000, devi vendere 8 camicie e 2 pullover. Ecco. Però l'idea dell'abito, guardate, è molto molto interessante per gli anni a venire. Anche in questo viaggio fatto in Russia e in America ho portato la grande necessità di essere freschi nell'abito.
E secondo lei, solo un'ultima cosa, questo progetto sta avvicinando al brand anche clienti nuovi? Cioè avete la percezione che chi si presenta appunto per un abito su misura era già vostro cliente in realtà?
Sì, abbiamo cliente, ma abbiamo anche clienti giovani, questo a me piaceva, no? Abbiamo clienti giovani, perché nell'uomo diciamo che il nostro brand per adesso rappresenta molto, molto, molti giovani. È un po' costoso, è chiaro che a 30 anni tipo non sempre ti puoi comprare un abito da $4,000 o $5,000, ma comunque rivolto a un mercato in una certa maniera. Siamo molto molto soddisfatti, devo dire.
Benissimo,
di questo progetto.
Grazie
a te, grazie.
La prossima domanda è da parte di Melanie Fluquet di JP Morgan. Prego.
La francese. Sì,
buonasera la francese, Melanie. Bonsoir. Sì, grazie.
Ho due domande, sì. Se posso. Magari le faccio anche in inglese, così.
Sì, sì, fai pure, ti è più facile.
Ok, perfetto. So, the first one is on China.
La prima riguarda la Cina.
Very interesting topic.
Avete detto che è un tema molto importante.
On this. Clearly, your competitors are on 35% of their sales from the Chinese consumer.
Quindi i vostri concorrenti hanno una quota importante del loro fatturato in Cina, giusto?
Perfetto, perfettissimo, sì.
And you are talking about 20% against the 35%.
Voi parlate del 20%,
sì.
Che è di raggiungere il 20%.
Sì, diciamo in 2-3 anni, che consiste una parte noi, una parte sono coloro, Melanie, che vanno a comprare in giro per il mondo, perché avremo sempre più cinesi benestanti che gireranno il mondo, no? Questo non c'è dubbio.
Sì, certo, per questo certo. È in chiaro confronto con il 35%. E volevo capire un po' meglio, ma qual è l'idea sotto questo? L'idea è che Brunello Cucinelli ha un'identità differente delle altre marche di lusso, secondo lei, che vuol dire che non può raggiungere il 35% e non lo vuole raggiungere? Quello ha un legame con l'identità della brand, magari del no logo, dell'esclusività. Perché è così particolare Brunello Cucinelli secondo lei? O è il caso che secondo lei il resto di lusso è andato troppo avanti?
Ah, no, Melanie, giudicare non mi permetto mai. No, Melanie, grazie, giudicare non mi permetto mai. C'è un grande tema. Io mi piacerebbe rimanere esclusivo fin quando possiamo. È chiaro che potremmo crescere anche del 50, è abbastanza facile, invece che avere 16 negozi, ne apri 30, i soldi li hai, giusto Melanie? E anche che si sta evolvendo, dicevamo questa mattina in consiglio che c'è con noi una ragazza... veramente raffinata, ex Hermès per tanti anni, e resta tornata a vivere a Singapore con il suo marito e bambini, ma molto raffinata, cinese, che chiaramente ci educa in ogni dettaglio. C'è proprio una grande evoluzione in Cina, la ricerca dell'esclusività è molto forte, e a me piacerebbe se proprio mi dicessi: chi vorresti essere fra 10 anni? Vorrei che fra 10 anni il nostro fatturato fosse 30% in America, 30% in Cina, in Europa, ben bilanciato. Ho sempre tanto timore di un fatturato sbilanciato, ma questa è una mia espressione. Io conosco, sono andato in Cina per la prima volta il giorno prima di Piazza Tiananmen, conosco molto bene questo mercato. Vorremmo provare, non so se ci riusciamo, a rimanere un po' esclusivi, Melanie, perché comunque i nostri capi sono sufficientemente costosi. Quindi è una sorta di provare a governare l'esclusività del brand in questo mercato che sarà per tutti noi, per il prossimo secolo, per questo secolo, qualcosa di affascinante. Ecco. Però, Melanie, giudicare magari è un po' più difficile per me. Ecco.
Non era tanto giudicare, ma per, comunque la brand magari ha qualcosa di particolare che giustifica.
Ma sai, io trovo Melanie che questo mercato sia connesso. Non ho mai visto una giornalista venirmi a fare un'intervista con 2 iPhone e un iPad. Non adesso, 3 anni fa. Quindi significa che conoscono tutto. E ho l'impressione che tutto si inflaziona con grande rapidità. E siccome il sogno sarebbe sempre quello, che in questa valle fra 100 anni ci fosse il brand Cucinelli, non so come faremo, Melanie, no? Però speriamo, vorremmo provare a governare la crescita. Ecco, questa è un po' la strategia di fondo, no? Questo crescere i prossimi 10 anni all'8% significa... che se Dio ci aiuta noi fra 10 anni raddoppiamo. Se crescessimo dell'8% fra il 2028 e il 2038 vorrebbe dire che nel 2038 non abbiamo poco più che 2 miliardi di fatturato di allora. Ecco, secondo me il mondo cresce un po' più rapidamente di quello che potrebbe la nostra azienda, quindi proviamo a capire se per qualche decennio in più possiamo restare sul mercato.
Perfetto. L'altra domanda è sul single brand wholesale. Mi chiedevo se possiamo aspettare più trasferimento.
Assolutamente, sì, ascoltami, io ripeto questa, sempre bella storia. Noi iniziamo 18 anni fa in Russia, hanno iniziato dei multibrand a venire a trovarci a Milano, a noi tutti, non solo, e abbiamo fatto un grande business con la Russia tutti quanti. Si diceva che non sarebbero mai cresciuti, adesso tu in Russia trovi 130 clienti magnifici, Melanie, ma magnifici, belli, con visual. Non posso non immaginare che i nostri poco più di 30 clienti cinesi oggi, fra 20 anni non siano 500 o 1000. Per natura il mio stimato popolo cinese è considerato un grande mercante nell'espressione tipica bella italiana, Melanie. quindi non posso. Tre anni fa ce ne avevamo 3 o 4, adesso ce ne abbiamo 30, potrei mettere la mano sul fuoco che fra 10 anni questi saranno 200. Perché? Perché il multibrand ha un grande valore. Ci sono dei... ho incontrato un cinese veramente ricco, molto carino, mi ha voluto incontrare a Milano, mi dice: sentite che meraviglia, questo ci può aiutare a noi tutti. Perché mi vuoi incontrare? Gli ho detto: perché voglio che tu mi aiuti a capire come si può custodire ciò che ancora noi non abbiamo la cultura del custodire. È un ragazzo ricchissimo, quindi abbiamo parlato dell'esclusività del brand e alla fine gli ho detto: forse tu che sei ricchissimo ti potresti fare la biblioteca privata più grande del mondo. Si stanno raffinando in un modo, perché vengono da cultura millenaria. Quindi è chiaro, noi facciamo capi costosi, molto costosi, perché sono fatti a mano, bla bla, conoscete tutto. Quindi vogliamo andare sempre a far sì che questo ragazzo di 30 anni si compri un cappotto di vicuña in una certa maniera, no? Ecco, io ho sempre un po', devo dire, timore di essere troppo forti in un brand, in un mercato, guardate. Mi piacerebbe anche che il brand rimanesse di italiano, di ispirazione, no? Noi consideriamo l'Europa e l'America mercato domestico, credetemi, e stiamo facendo un lavoro in Cina come se fosse un mercato domestico, ma in realtà non lo è. Ma per considerarlo domestico devi avere il coraggio di capire le persone nella loro cultura più ampia.
Perfetto, grazie.
Grazie Melanie, grazie. Allora, grazie, scusa, non ci sono domande, grazie di cuore, qualsiasi cosa siamo qui, e specialmente questo mese, presi dalle collezioni, quindi telefonateci, noi siamo solo contenti, perché il rapporto con voi, se seguitiamo ad avere il coraggio di ascoltare, è sempre molto molto interessante, ci fa crescere. Grazie di cuore, grazie.